Buongiorno Cristian, grazie per avermi invitato a questa chiacchierata e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Beh, hai ricordato situazioni antiche che mi riguardano, quindi la mia attività di nuotatore nel periodo degli anni, soprattutto degli anni 70, quando l'allenatore era il famoso Bubi Dennerlein. E che ebbe per l'anno olimpico la premonizione dell'utilità dell'allenamento in altura. Purtroppo allora si sapeva poco e quindi l'intensità dell'allenamento effettuato a St. Moritz in Svizzera fu talmente elevata che noi ne uscimmo con le ossa rotte, nel senso che immediatamente sembrava avere un beneficio e invece l'unico atleta che ne trasse beneficio fu Novella Caligaris perché era abituata a questo tipo di carichi, mentre tutti gli altri non ebbero lo stesso beneficio in quanto venivano da allenamenti sicuramente diversi, più leggeri e non erano abituati all'altura. Questo mi è stato sicuramente d'aiuto anche successivamente, come medico, nel senso che l'esperienza da nuotatore, l'esperienza, diciamo, di determinate situazioni mi è stato utile per capire determinate relazioni con la fisiologia, dell'esercizio in acqua. Continuando sul discorso della fisiologia dell'esercizio in acqua, certamente, hai detto bene a riguardo della capacità di ripresa di un atleta, di un nuotatore, dopo un periodo di disallenamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che se un atleta sta senza nuotare, è chiaro che perde delle capacità, che non sono solo, come succede per gli atleti di sport terrestri, di capacità aerobica, di forza muscolare, eccetera, eccetera, ma perde proprio quel contatto con l'acqua che è un qualcosa di unico negli sport praticati dagli esseri umani. E perché? Perché è unico? Perché naturalmente necessita di particolari capacità di coordinazione neuromuscolare e una particolare sensibilità percettiva. Che permette all'atleta di applicare la forza in acqua che è impossibile a mantenere su terraferma. Cioè, l'ambiente acqua è così diverso dall'ambiente terra che non entrare in acqua significa compromettere queste capacità. E la ripresa è lenta, nel senso che può essere tripla o quadrupla rispetto al periodo di disallenamento. Quindi, se un atleta sta fermo senza nuotare 2 o 3 mesi, beh, ce ne metterà 6, 8, 10 per tornare in forma. E naturalmente questo si paga in termini non solo di prestazione alle gare, ma anche di possibilità di essere convocato per determinati collegiali, per determinate competizioni. A questo punto devo dire che il nostro presidente bene ha fatto, Paolo Barelli, bene ha fatto a cercare di mantenere l'apertura degli impianti natatori, perché chiuderli per parecchi mesi significa mandare all'aria tutto quello che atleti e allenatori hanno costruito in mesi, se non in anni, di fatica. E certo, bisogna pure anche dire che la salute prima di tutto, nel senso che da una parte è giusto cercare di mantenere il più possibile quello che è la capacità prestativa degli atleti, e dall'altra però è ancora più importante cercare di evitare situazioni che possono compromettere la salute degli stessi. In che situazione allora ci siamo trovati in questa emergenza attuale? in una situazione dove la federazione nuoto gestisce due impianti direttamente per il nuoto, che sono l'impianto di Ostia e l'impianto di Verona, dove direi che la situazione è ottimale, nel senso che gli atleti che praticano attività, che hanno continuato a praticare attività, sono estremamente tutelati. E Ostia è praticamente come fosse un, non dico un carcere, un Alcatraz, però diciamo si trova in una situazione di completo isolamento. Gli atleti dormono, mangiano, si allenano all'interno di una struttura chiusa da cancellate, e gli alimenti vengono portati col catering, e quindi si trovano in una situazione di assoluta distacco da quello che è il mondo esterno. E a Verona si verifica una cosa simile con diciamo gli atleti molto controllati, pochi, e la dottoressa Tiziana Balducci che li segue passo passo, e quindi queste due situazioni direi che equivalgono quasi allo stare in casa, ecco, quindi non vedo niente di differente. Un altro impianto invece è mantenuto in attività dal CONI, e quindi non è sotto la responsabilità della Federazione Italiana Nuoto, ma è sotto la responsabilità del Comitato Olimpico Nazionale. Questo è l'impianto dell'acqua cetosa. Il CONI cosa ha voluto che si facesse per mantenere aperto l'impianto? Ha voluto che allenatori ed atleti fossero inizialmente considerati idonei, e quindi che si attenessero a determinate disposizioni e che firmassero l'impegno di controllare la temperatura tutti i giorni e di riferire qualsiasi variazione del loro stato di salute. La piscina è rimasta aperta con vari turni in maniera da permettere agli atleti di nuotare non più di due per corsia, o al massimo tre, e questo per mantenere le distanze che ugualmente devono essere mantenute negli spogliatoi e nelle docce. E c'è da dire che il contagio può essere sempre aereo o tramite superfici solide, ma non è possibile il contagio nell'acqua della piscina, quindi il virus viene inattivato immediatamente nell'acqua della piscina. Però chiaramente se due atleti si fermano e si mettono a chiacchierare a 50 centimetri uno dall'altro, il contagio per via aerea ci può essere, e quindi gli allenatori sono stati invitati a vigilare in maniera estrema su queste situazioni. Su tutti, come supervisore abbiamo il commissario tecnico Buttini, che si occupa di verificare che le situazioni siano sempre mantenute tali, e finché c'è la volontà del CONI di tenere aperta la piscina, gli atleti naturalmente, che sono atleti di un certo livello perché i numeri sono estremamente risicati, potranno continuare ad allenarsi. Se poi il governo darà disposizioni diverse e col nuovo decreto vieterà qualsiasi attività, ci si adeguerà sospendendo tutto e ricominciando naturalmente quando sarà possibile, ma tutto questo per diminuire al massimo il periodo di inattività, che abbiamo detto essere estremamente deleterio. Tenete presente che una buona parte di questi atleti di altissimo livello sono dei semiprofessionisti o professionisti, per cui l'impedirgli l'attività fisica non solo impedirgli di lavorare, ma l'impedimento e il mancato guadagno si quadruplica nel tempo come avevamo detto prima. Argomento doping. Beh, diciamo, non è detto che qualcuno possa anche approfittare del periodo in cui non vengono fatti accertamenti antidoping per doparsi, però diciamo che con la ripresa ricominceranno anche gli accertamenti antidoping e con la ripresa, prima che si possa arrivare alle gare, passeranno dei mesi. E quindi voglio dire, l'effetto dopante dal momento in cui inizia la ripresa al momento in cui saranno fatte le competizioni importanti, annullerà evidentemente l'effetto dell'eventuale, diciamo così, tentativo di aumentare le prestazioni tramite il doping. Io spero naturalmente che le cose vadano per il meglio e che ormai ci si avvicini al picco degli contagi e che quindi inizi la discesa e quindi questa situazione possa risolversi al più presto. Ripeto, io ritengo che le modalità con cui è stato effettuato, diciamo così, la continuazione dell'attività, di allenamento per gli atleti di alto livello è stata una situazione di, sicurezza. La sicurezza al 100% non c'è mai, questo lo sappiamo tutti, però diciamo che è stata una situazione di ragionevole prudenza. Il governo poi deciderà se chiudere temporaneamente per tutti gli impianti, quindi chiuderli anche per gli atleti di alto livello, e noi ci atterremo sicuramente alle regole. Spero di essere stato abbastanza esauriente e vi saluto tutti caramente. A presto.